You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, salve a tutti. Sono qua oggi nella versione mini manco con praticamente, perché quest'anno veramente dedicata al mio ultimo libro, cioè Matematica Nerd, un saggio che è nato praticamente così, cioè quasi da solo nel corso degli anni, perché curando Fantasy Magazine mi sono trovato negli anni a scrivere articoli miei o riportare articoli stranieri che esploravano in maniera matematica aspetti del mondo del fantastico. Quindi ogni volta che io vedevo queste occasioni di gente pazza che tra una cosa e l'altra sfruttava il proprio talento, la propria abilità, il proprio studio matematico per problemi che sembravano fuori da quelli dal mondo reale, ma che poi io vi spiegherò perché sono invece veramente del mondo attuale, incuriosito da queste cose ne scrivevo su Fantasy Magazine, in alcuni casi anche poi trovando alcuni problemi del mondo quotidiano, ma sempre del mondo quotidiano del nerd, della persona appassionata di figurine, appassionata di fumetti. Quindi gradualmente ho scritto un po' di articoli. A questo punto, dopo che gli articoli hanno avuto il loro ciclo di lettura, sono tuttora tutti disponibili su internet, ma la realtà è che internet sembra che le cose le consegni in eterno, ma poi spariscono dopo un po' dalla visione, dalla percezione, dai motori di ricerca, cioè sono molto in fondo. Quindi l'editore mi ha detto: vabbè, dai, raccogliamoli tutti insieme, così facciamo anche un percorso. A quel punto viene fuori un percorso, uno si rende conto che li riguarda, aggiunge pezzi di suo, li sistema, li rivede alla luce di ciò che è accaduto. E quindi adesso questo saggio racconta una mini storia in un certo senso, perché mi sono ritrovato a passare da esaminare il problema della caduta dei gravi, cioè della caduta di Gwen Stacy, la fidanzata di Peter Parker, in Spider-Man degli anni 60, e a capire perché questa poveretta non poteva essere salvata da Peter, nonostante i suoi sforzi, perché purtroppo le leggi della fisica sono immancabilmente contro qualunque tentativo. A parlare appunto di una cosa di cui tra l'altro ho parlato in una conferenza anni fa proprio qui, cioè come la teoria dei giochi, il gioco del pollo, sia stata alla base di una corsa, di una grossa competizione tra le major cinematografiche ai tempi di Biancaneve. Lì addirittura ne parlai per un'ora e mezza, quindi non è il caso di riprenderla qui. E lì appunto c'è questo articolo. E poi si è aperto tutto un mondo sul Trono di Spade. Il Trono di Spade è un argomento fantastico di questi anni, perché ha dato modo di parlare appunto a noi di Fantasy Magazine della serie TV, delle attese sui romanzi, delle speculazioni sui personaggi, sulla morte di un personaggio, sulla paternità di Jon Snow, che forse è l'argomento che ha appassionato più di tutti, e però anche creato un volume di interesse. Quindi mi sono trovato a ben 4-5 metodologie statistiche che mettevano tutti i dati presi o dai libri o dai romanzi, numero di pagine dei personaggi o numero di scene nella serie TV, relazioni tra i personaggi, tutta una serie di metriche molto differenti fra di loro, ma che cercavano disperatamente di capire una cosa che ha sempre tenuto col fiato sospeso i lettori di Martin, cioè chi morirà alla pagina successiva. Allora, uno statistico perché si pone questa domanda? Perché, solo perché è un nerd appassionato? Solo perché nei suoi interessi? No, c'è anche un motivo che è alla base di quello che è il lavoro dello statistico. Ve ne parlo perché anche la mia esperienza di ricercatore ai tempi era basata sulla statistica, quindi è un argomento che mi ha occupato professionalmente. Il modello è sempre un problema, la quantità del campione, esaminare, avere un qualcosa che ci consenta di verificare che la nostra ipotesi sia attendibile, perché in statistica si parla di probabilità, non si parla sicuramente di certezze, ma uno che sia il più possibile attendibile. Avere a disposizione un mondo di cui si conoscono in parte le cose che avvengono, si conoscono i fatti, si conosce quello che avviene, è utile per verificare l'attendibilità di un modello statistico. Quindi se si sviluppa un modello che si basa sulle interazioni tra i personaggi per cercare di capire se quel personaggio ha più o meno probabilità di morire, ed sono modelli che si applicano poi nella nostra società per stabilire i criteri di sopravvivenza in una cultura, per stabilire come se si possa sopravvivere a una catastrofe o meno. Tutta una serie di modelli hanno bisogno di un qualcosa, di un oggetto su cui sperimentare. Ed ecco che quindi queste non sono mere esercitazioni, sono qualcosa di più, sono modelli, strumenti con cui si affinano delle metodologie, strumenti divertenti, perché senz'altro è più divertente ragionare sul mondo del Trono di Spade che per esempio su Kabul del 2012, che non so, che sono comunque realtà che vanno a essere osservate. Quindi è questo che nasce, cioè quello che ho scoperto leggendo questi articoli, di cui poi ho realizzato appunto un report, diciamo, su quello che è avvenuto in italiano, spiegando come questi studiosi avevano operato. Il mio contributo appunto è stato quello di spiegarne un po' le metodologie, andare oltre un'esposizione, perché sennò sarebbe stato un banale lavoro di copia. Di mio, in questo libro, c'è l'analisi di una cosa che ha, di una febbre che ha invece preso tutti, specialmente i nordici in questi ultimi anni, c'è questa raccolta dei Rollins, che erano questi pupazzetti di Star Wars, che, per cui praticamente tutti o meno al nord sono impazziti per cercare ogni volta il pupazzetto, la raccolta, scambi, appassionati che si riuniscono in forum. Adesso basta, ho cercato anche lì in questo caso un modello statistico per cercare di capire quanto cavolo ci costasse questa raccolta, e insomma scoprire che bisogna spendere 7.000 euro per riuscire a completarla con certezza è, come dire, la scoperta di quanto siano furbi i signori del marketing, cioè quanto anche perché in realtà può anche essere vero che nessuno di noi spenderà 7.000 euro di spesa solo per i Rollins, però e questo è un dato da sapere, cioè che molte volte cercano i modi per attrarci, per farci diventare consumatori più che paganti, sono questi, sono simpatici, sono suadenti. E recentemente c'è stato uno scandalo, per farvi capire quanto invece questa cosa sia appunto applicata al mondo reale, in Inghilterra. In Inghilterra si sono lamentati perché, facendo un po' di conti simili a quelli che ho fatto io per le figurine, hanno scoperto che la raccolta delle figurine Panini dei mondiali del Russia 2018 costa mediamente 600 euro, cioè ci vogliono minimo 600 euro per raggiungere la certezza che tra doppioni, tra figurine che si raccolgono giustamente nel tempo, quindi tra tutto la spesa che ti dà la sicurezza, insomma, bisogna spendere almeno 600 euro per completarlo, senza contare scambi o altri modi per procurarsi le figurine. Questo significa che, insomma, è un bel esborso, specialmente se si pensa che sono indirizzate ai ragazzi. Quindi non sono problemi così meramente oziosi quelli che mi sono posto. La certezza non c'è. La certezza è l'evento certo, perché la probabilità sta tra 0 e 1 in statistica. C'è 0 che è l'evento nullo, 1 è l'evento certo. Hai tutta una serie di valori infiniti, ovviamente la densità tra 0 e 1 e di numeri reali è infinita, e lì hai tutte le possibili probabilità. Però attenzione, l'evento certo c'è, si può verificare, però ovviamente in alcuni casi non si raggiunge, a seconda dei modelli, a seconda delle eventualità. L'evento certo può essere è anche la somma di tutti gli eventi nel caso della raccolta delle figurine, quindi comunque è a seconda del modello, a seconda della casistica, ci sono date, non entriamo nel particolare perché appunto non ho scritto un saggio di statistica, ho scelto alcuni modelli di distribuzione statistica e probabilistica, anzi più esattamente di calcolo delle probabilità più che di statistica, che appunto sono serviti allo scopo di modellare la raccolta di figurine, nel mio caso che quello è, diciamo, il contributo diretto. Interessante, diciamo, vi metto anche sott'occhio il drago, perché l'articolo anche l'articolo che ho letto sul drago, e che poi di cui ho fatto un riassunto prima su Fantasy Magazine e poi questo saggio, mi ha portato a un'altra interessante considerazione. L'estensore del primo articolo si è posto il problema: possono volare questi draghi del Trono di Spade? E allora si è messo a calcolare le dimensioni, l'apertura alare, la superficie alare, perché io non sono un esperto di volo, neanche dei principi, però mi sono anche documentato una volta che ho letto questo. Quindi bisogna considerare la portanza, bisogna considerare una serie di valori che, insomma, in natura non esisterebbero. Se esistesse una creatura come un drago nel mondo reale, nel nostro mondo non potrebbe volare, perché non esiste niente che possa far volare con quella velocità di stallo un drago. E allora la fantasia, perché il matematico certe volte non è più fantasioso di quanto non si creda, la fantasia ribalta il concetto. Se è vero che nella nostra atmosfera un drago non può volare, fermiamo un coefficiente, cioè fermiamo quel coefficiente di densità atmosferica che noi sulla Terra diamo per fisso, perché abbiamo questa densità, questa gravità, queste caratteristiche, e vediamo di capire con quali coefficienti invece un drago potrebbe volare, perché lì vola, cioè nel Trono di Spade il drago vola, quindi diamo per scontato che questo fenomeno in quel mondo avvenga. E allora scopriamo che un mondo che ha una densità atmosferica molto forte, scopriamo che un mondo che addirittura ha una dovrebbe avere, per avere questa densità, una composizione diversa di gas, che porterebbero stranamente a alcune conseguenze, faccio spoiler contro il mio interesse, alcune conseguenze interessanti, perché da un lato renderebbero quell'atmosfera più infiammabile, e dall'altro darebbero conseguenze cerebrali alle persone che la respirano, cioè darebbero una tendenza all'aggressività maggiore. Beh, effettivamente nel mondo del Trono di Spade i fuochi prendono, cioè le cose prendono fuoco con una facilità estrema. Abbiamo visto un villaggio dothraki distrutto con un paio di fiamme, e molti si sono chiesti: ma come mai questo? Non c'è un combustibile, il fuoco divampa in maniera incredibile. E stessa cosa, i personaggi del Trono di Spade sono dei pazzi scatenati, un po' tutti, buoni e cattivi. Quindi queste caratteristiche fanno in qualche modo capire che forse quel mondo è coerente in sé, quindi che c'è una coerenza narrativa che forse non è neanche voluta o studiata in maniera così esplicita da Martin, ma che osservando alcune leggi matematiche viene fuori. Coincidenze? Non lo so, c'è chi dice non credo, non lo so, però è curioso. È curioso anche lì, perché alla fine si imparano concetti. Io ho imparato qualche concetto di aerodinamica, qualche concetto di chimica anche, che non conoscevo, grazie a una persona che ha perso un po' di tempo a studiare un mondo che era fantastico. Il saggio è questo, è un saggio che se nasce come idea di raccolta di un momento statico, cioè di una serie di cose già scritte, è già in previsione non solo un suo ampliamento, e anche probabilmente anche una revisione di alcune cose che forse vanno sistemate, alcuni modelli vanno un po' affinati, ma anche di espansioni future, perché gli argomenti sono parecchi. Pensiamo a molte cose sui supereroi, ad alcune cose che mi sono venute in mente in questo periodo e che potranno costituire una seconda parte di questo saggio, che è disponibile in questo momento in ebook e probabilmente per ancora lungo tempo in ebook, e che quindi costituisce la prima parte di un lavoro che vorrei continuare più avanti. C'era una domanda? No, quello non lo so, perché il problema che si è posto l'autore dell'articolo è in realtà meramente sulla composizione atmosferica e non sulla questione climatica. Quindi chiaramente sono tutti giochi, nel senso si tiene fermo un parametro e si gioca con gli altri per cercare di trovare un qualcosa che quadri. Quindi alla fine, partendo da una cosa, finché si è giunto a un modello, le spiegazioni climatiche obiettivamente non fanno parte di questo modello, perché probabilmente si suppone che i draghi possono volare d'inverno ed estate con la stessa atmosfera, tranne problemi di temperature. Lì ci sono altri criteri che l'autore per semplicità non ha voluto approfondire, perché ad esempio l'articolo, quando l'ho letto la prima volta e quando è stato redatto l'articolo originale, non c'era ancora il drago zombie, no? E allora quel drago zombie di ghiaccio, sarebbe curioso anche capire che fisiologia, che morfologia potrebbe avere, ma quello potrebbe essere oggetto, magari qualcuno ci sta già scrivendo qualcosa o ci sta già pensando, qualche matematico con molto tempo da perdere, ma in realtà più che da perdere è quello che mi preme dire è da impiegare per affinare i propri metodi, le proprie conoscenze, per raccontare qualcosa di questi mondi fantastici, per creare anche un po' di appeal, un po' di interesse verso la matematica, verso la scienza, la fisica, che sono delle discipline che in questo momento sembrano passate, da un lato, non so se dire passate di moda, o si sta verificando un fenomeno per cui sembra che siano, non so, contrari alla vita delle persone, cioè, io non lo so, ho assistito a quando ero ragazzo si aveva un po' più di fiducia in quello che la scienza ci aveva portato, molte delle cose che la scienza ci aveva portato. Adesso si discute i progressi della medicina, come i vaccini, come altre cose, come se fossero degli attentati verso la libertà degli esseri umani. Francamente, ecco, un atteggiamento che forse anche il mondo scientifico dovrebbe indagare su che cosa ha provocato questo diciamo, atteggiamento. Quindi comunicare in qualche modo, in una forma divertente, i concetti scientifici a me sembra una buona idea, un buon modo di portarli avanti, ecco, ricordandosi che non sono lontani da noi. Una nota sul titolo. Qualcuno potrebbe dire matematica nerd, i matematici potrebbero sono considerati tra i nerd, nel senso cosa, perché hai dovuto specificare matematica nerd? Ecco, se la vulgata comune vuole che chiunque si interessi di scienza sia un nerd, secondo me questo non è vero, nel senso che data che ho frequentato matematici per una vita intera, posso dirvi che esistono matematici che non amano il fantastico, che non amano le serie TV, che non sono tutti come quelli di Big Bang Theory, gli scienziati e i fisici. Quindi che esistano dei matematici nerd, come esistono dei letterati nerd, o esistono degli ingegneri nerd, o dei che so, dei tranquilli esperti di marketing che sono appassionati di queste cose nerd, ha un senso, perché non necessariamente sono interscambiabili i due insiemi, ed ecco perché ho voluto specificarlo in questo titolo. Filippo? Sì, ma infatti i mondi sono alla fine dei narratori, cioè tutto quello che avviene in narrazione non è che avviene perché sono delle leggi, avviene tutto, le statistiche, anche quando parlo di statistiche, alla fine gli stessi statistici che elaborano questi modelli si trovano davanti all'imponderabile, cioè a quello che decide l'autore sulla morte di un personaggio. Quindi è, ripeto, un gioco che aiuta anche a fare altro, ricordandosi che però appunto poi alla fine è il narratore che ci deve sorprendere, anche se voglio dire nel caso del libro faccio per esempio l'esempio di Jon Snow, che è uno dei personaggi controversi della serie per tanti motivi, e che nel momento in cui leggevo quegli articoli ancora era diciamo in quella fase, vabbè, posso anticipare tranquillamente, era stato accoltellato e presumibilmente era morto. Tutti i modelli statistici con quel personaggio, per tutte le caratteristiche, diciamo, in tutti i cinque modelli che ho esaminato, in tutti gli articoli che ho letto, sia quelli basati sulle relazioni, quelli basati sulle scene TV, quelli basati sulle scene in cui era apparso, tutti erano comunque incerti, e questa era la curiosità, cioè comunque il personaggio non niente, nessuno era riuscito con una tecnica matematica a stabilire o a fare una previsione sul destino di questo personaggio che con molta sagacia Martin aveva posto appunto in un cliffhanger alla fine di un libro come morto ammazzato o diciamo come con un attentato alla sua vita lasciato in sospeso. Quindi alla fine la narrazione vince, perché possiamo ragionare su quello che vogliamo, possiamo creare tutti i modelli, poi alla fine vince l'autore, che nel libro successivo ancora non ci ha mostrato, perché questo ci è stato mostrato nella serie TV, ma non ancora nel sesto libro della serie, quindi in teoria potrebbero anche avvenire le cose molto diverse, però nella serie abbiamo visto che il personaggio è realmente morto, quindi in realtà da un punto di vista matematico dovrebbe essere considerato tra quelli deceduti, però siccome vince sempre la narrazione, una magia l'ha riportato in vita, e adesso che quindi tutto viene scompaginato, possiamo discutere quello che vogliamo, ma le leggi della narrazione sono più forti quando il master è l'autore. Qualche domanda? Quindi vabbè, in questo momento chiunque, a parte non solo chi è quella di Ipcon, ma anche chi lo comprerà sul Dello Store, potrà, appunto, c'è una campagna per cui riceverà una copia da me autografata. È un artificio tecnico che si può fare anche con gli ebook, nel senso che la Delos ha studiato il modo, che una delle cose di cui molti si lamentano: ah, non è l'elettronico, non me lo puoi dedicare. No, adesso esiste la possibilità, ricevo la mail della persona che l'ha acquistato, faccio la scansione della firma o della mia dedica e la mando tranquillamente. Sarà più laborioso rispetto al modo semplice che si fa alle convention, alle vendite di libri tradizionali, cioè di prendere il cartaceo e firmarlo, però è un modo per farlo. Il mio editore, quando qualcuno gli chiede: ma farete il cartaceo del libro? Perché la domanda più ricorrente, risponde: ma qualcuno dovrà pur cominciare a comprare gli ebook. Quindi crede molto nella versione elettronica e la spinge fino al punto di dire: no, non ve lo faccio il cartaceo, perché tra l'altro, voglio dire, è un saggio che viene venduto a un prezzo relativamente basso, non ha un numero di pagine, una foliazione enorme. Probabilmente forse potrebbe avere senso una versione ampliata, sia di questa che di quello che sto scrivendo e che farò in futuro su questo tema, quindi magari alla fine è una lettura amena, divertente, che si legge in un'oretta e che dà delle informazioni per chi anche non ha voglia di perdere tempo a studiare tutta la matematica che c'è alla base, ma che può dare anche degli spunti di riflessione su questi temi, secondo me. Quindi io direi che, siccome ho finito, a questo punto vi ringrazio e vi ricordo in reception ci sono i QR code e potete comunque fermarmi se ne avete qualche curiosità. Grazie.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
L'arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.